Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, quinta edizione. Oggi con chi siamo, Andrea?
Oggi siamo con Cristina Sanna. Cristina Sanna, vicepresidente della SASPO, che è un'associazione che, per lo sport paralimpico. Benissimo. Quindi ci racconterà l'importanza dello sport per le persone con disabilità e ci racconterà anche le sue avventure quotidiane di persona su una sedia.
Fantastico. Andiamo con Cristina Sanna.
Ok.
Siamo con Cristina Sanna per parlare di Oltre le barriere, rispetto ai marciapiedi, rispetto alla vita di tutti i giorni, rispetto allo sport, e lei ci racconta una bella, interessante, incoraggiante esperienza che ha tantissimi lati concreti, è vissuta per più di 30 anni, diciamo, da 6 anni in poi con la sedia a ruote. Che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori per orientarsi in questo mondo, che si può fare sport quindi anche con delle limitazioni apparenti che poi diventano invece degli ostacoli superabili?
Beh sì, io ho iniziato a fare sport, sono rimasta in carrozzina all'età di 6 anni in seguito a un'allergia farmacologica e ho iniziato subito, diciamo, a fare inizialmente riabilitazione e poi in sostituzione alla riabilitazione ho iniziato a fare sport, principalmente atletica leggera, quindi correvo. È stato bellissimo poter correre un'altra volta, perché di fatto ero una bambina abbastanza scatenata e quindi il fatto di trovarmi poi improvvisamente bloccata non è stato semplicissimo, quindi poi alla fine la possibilità nuovamente di correre, addirittura di gareggiare, di competere, è stato il raggiungimento di un grande traguardo, no? Correvo di nuovo, correvo in diverso modo perché utilizzavo una carrozzina da competizione, però correvo comunque, facevo quello che facevo prima.
Esatto, e le cronache raccontano di un bronzo ai mondiali.
Sì, ho iniziato a fare atletica e è stato subito un amore a prima vista, cioè proprio mi sono appassionata all'atletica leggera, ho avuto subito i primi risultati e quindi sono stata convocata in nazionale nel lontano 98 ho partecipato ai mondiali a Birmingham e ho vinto una medaglia di bronzo nei 200 metri, quindi è stato un grande successo che poi insomma è proseguito con altre esperienze a livello internazionale, altre medaglie. Purtroppo non sono mai arrivata alle Paralimpiadi, mi sono fermata ai mondiali, agli europei, era un grande sogno arrivare alle Paralimpiadi, però poi alla fine per una serie di circostanze insomma mi sono fermata prima.
Comunque la tua attività è diversa dall'handbike del più famoso Zanardi.
Sì, l'handbike è paragonata al ciclismo, è ciclismo, e quindi l'handbike ha i rapporti come le biciclette, raggiungono velocità diciamo superiori rispetto alla carrozzina da competizione. Io gareggiavo con la carrozzina da competizione, la carrozzina da competizione è paragonata all'atletica leggera, viene utilizzata per l'atletica leggera, non ha i rapporti e raggiunge delle velocità inferiori rispetto a quelle che possono essere raggiunte con l'handbike.
E ora tu non pratichi più, però fai qualcosa che è utile ad altre persone che vogliono fare sport, ce lo puoi raccontare?
Sì, sì, dopo diciamo una ventina d'anni di agonismo, anche un po' per mancanza di tempo ho smesso di gareggiare e poi vabbè sì, effettivamente anche insomma la voglia diminuisce, poi insomma fare agonismo ad alti livelli richiede molto tempo che non ho più, perché anche lavorando poi insomma non hai più così tanto tempo rispetto a prima, E quindi niente, ho deciso, no, di lasciar perdere l'agonismo e di fare praticare sport solo a livello amatoriale per tenersi in forma. Però sono il vicepresidente di un'associazione sportiva che si chiama SASPO, cioè Sardegna Sport, che si occupa di sport per disabili. Facciamo principalmente al momento 3 discipline: nuoto, atletica leggera, boccia paralimpica, e poi adesso insomma abbiamo tanti progetti, quindi vorremmo integrare altre discipline come il basket, come il calcio balilla, insomma altre discipline. Quindi diciamo al momento l'obiettivo principale è coinvolgere il
maggior numero di persone.
Sì, 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 perché lo sport comunque a me mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di crescere, mi ha dato, con lo sport ti devi mettere in discussione, insomma devi superare i tuoi limiti, ti insegna tante cose lo sport.
Io volevo farti due domande: quanto è stato utile un uomo immagine come Alex Zanardi o anche Laminetti o comunque questi atleti paraolimpici, e quanto è importante per una persona con disabilità fare attività sportiva?
È importante, come dicevo prima, perché lo sport prima di tutto è uno strumento di benessere psicofisico, perché comunque ti dà la possibilità di vivere una vita qualitativamente migliore, ti dà la possibilità di essere più indipendente, più forte, più agile, quindi a livello fisico ti dà la possibilità di stare meglio, e anche a livello psicologico comunque è un benessere, perché ti fa stare meglio. Poi comunque lo sport, attraverso lo sport ti devi mettere in gioco, lo sport ti insegna a superare i limiti, ti insegna a superare le difficoltà. E quindi io ricordo la mia prima maratona, quando ho fatto la mia prima maratona, 42 chilometri sembravano irraggiungibili, cioè poi alla fine a metà del percorso, 30 chilometri, non ne potevo più, e ho detto no vabbè, la posso fare, però ormai sei lì, capito? Quindi comunque non ci puoi rinunciare, perché sarebbe una sconfitta, e quindi alla fine sono andata avanti, ho continuato, e quindi ti rendi conto che comunque se ci credi e se lo vuoi veramente hai sempre una risorsa che ti permette di arrivare alla fine. E questo, cioè, mi ha permesso di arrivare al traguardo e quindi di superare quello che per me era un limite insuperabile. Questo insegnamento poi lo applichi anche nella vita quotidiana, insomma le difficoltà e i limiti che si presentano, alla fine ti ricordi di quella maratona di 42 chilometri che alla fine comunque sei arrivata alla fine e hai raggiunto il traguardo, quindi comunque anche nelle difficoltà quotidiane sai comunque di avere una risorsa che ti permetterà di arrivare dove vuoi.
Ecco, ora parli di difficoltà quotidiane, quindi ora si potrebbe dire, per scherzarci su, ma è un tema molto serio, che il tuo sport attuale è il superamento del marciapiede in molti casi, a Cagliari in particolare.
Sì, Cagliari quarto, in città non ti semplificano tanto la vita. Quindi spesso hai a che fare con marciapiedi troppo alti, spesso non puoi salire sul marciapiede, spesso ci sono tutta una serie di barriere architettoniche che ti limitano l'esistenza, diciamo così. Poi io, vabbè, fortunatamente guido la macchina, quindi la macchina mi dà la possibilità di avere un'autonomia molto elevata, però diverse volte mi è capitato, come capita a tutti, di non avere la macchina, perché magari la macchina è dal meccanico o hai altri problemi, mi sono trovata a circolare in carrozzina o a dover utilizzare un mezzo di trasporto per recarmi per esempio al lavoro, perché comunque al lavoro bisogna darsi lo stesso,
perché comunque l'auto sostitutiva non hai comandi al volante.
Sì, sì, purtroppo sì, c'è questa grande limitazione. Le concessionarie, e così come nessun altro meccanico, ha un'auto con i doppi comandi, quindi nel momento in cui tu rimani senza macchina non hai la possibilità di avere un'auto sostitutiva, perché non avendo i doppi comandi non la puoi guidare. E quindi quando rimani senza macchina purtroppo ti devi gestire con i mezzi di trasporto, però prendere i mezzi di trasporto.
I mezzi pubblici, quindi hai qualche osservazione,
qualche racconto?
Allora, i mezzi pubblici fortunatamente non hanno più le scale, quindi diciamo che abbiamo fatto un passo avanti e sono accessibili, quindi questo è un grande passo avanti. Purtroppo non hanno le scale e hanno all'interno una pedana manuale. Purtroppo però non tutte le fermate sono adeguate, quindi non essendo adeguate le fermate molto spesso la pedana non è utile, perché molto spesso abbassando la pedana, non essendoci la fermata adeguata, anche la pedana diventa troppo ripida per poter essere utilizzata e quindi alla fine ti crea comunque un problema. Poi diciamo puoi fare affidamento sull'aiuto dei passeggeri che stanno sul pullman o che devono salire sul pullman, però magari in autonomia, a seconda dove ti trovi, non riesci a salire perché la fermata non è adeguata.
Yeah.
ha raccontato un tuo personalissimo modo per salire sui scalini, diciamo dei gradini del marciapiede. Ecco, sì. Ce lo puoi raccontare perché fa sorridere.
Sì, allora, diciamo che quando il marciapiede è troppo alto devi impennare su due ruote e sperare che ci sia il palo di un'indicazione stradale che ti permetta di fare leva e quindi che ti permetta di salire sul marciapiede. Se c'è questa possibilità riesci a salire sul marciapiede, in altre circostanze se non c'è il palo che ti può fare da supporto non sali. Rimani in mezzo alla strada.
E il bus amico, mi hai pensato mai di prendere il bus amico?
Sì, ci ho pensato spesso, ma purtroppo il bus amico ha una limitazione territoriale, quindi a casa mia non arriva il bus amico, abito fuori dalla loro convenzione territoriale, e quindi mi dovrei fare tipo 2-3 km a piedi per poter usufruire del bus amico. Quindi questo amico niente, bocciato.
Hai mai trovato, abbiamo parlato di barriere architettoniche, ok, però hai trovato anche magari persone che ti hanno voluto e potuto aiutare, cioè che hai trovato un ambiente accogliente, ecco,
sì,
in
diciamo,
generale.
Sì, da questo punto di vista io ho sempre trovato molta solidarietà. Molto spesso nel pullman, quando ho preso il pullman, molto spesso la pedana veniva tirata giù direttamente da un passeggero all'interno del pullman, ancora prima che la portasse giù l'autista del pullman, o così come qualcuno mi ha dato una spinta dietro per salire sul pullman. Sì, ho sempre trovato abbastanza disponibilità da parte delle persone, insomma.
Allora,
sono stata forte fortunata.
Questo devo è il lato positivo.
Devo dire anche un'altra cosa, che per quanto riguarda il pullman, non hai la possibilità. Allora, nel pullman entri e c'è uno spazio riservato alla carrozzina, tu ti devi mettere in quello spazio e mettere la cintura. Qual è il problema? Il problema è che l'obliteratrice non è lì a fianco, l'obliteratrice è dall'altra parte del pullman. Quindi nel momento in cui tu sali e ti posizioni, poi non hai la possibilità di obliterare il biglietto. O meglio, se ti sganci, se sganci la cintura per andare a obliterare il biglietto, rischi di trovarti in braccio all'autista, perché se il pullman
frena,
si frena o è in corsa, non tu con le ruote, cioè tu non ti dovresti più spostare. Nel momento in cui sali e ti posizioni, devi stare lì, quindi il biglietto o lo devi obliterare o prima di posizionarti, oppure devi chiedere alle persone che stanno all'interno del pullman la cortesia di obliterarti il biglietto. Mi è capitato di beccare il controllore e io purtroppo avevo il biglietto ma non l'avevo obliterato, perché era difficile obliterare, ormai mi ero già posizionata, avevo già la cintura, ero bloccata lì. Andare a obliterare il biglietto significava mettermi in pericolo, quindi di fatto avevo il biglietto, però ho detto no, vabbè, non l'ho obliterato, perché oltretutto nel pullman c'erano due persone, uno all'inizio e uno alla fine del pullman, quindi per chiedere la cortesia all'uno o all'altro avrei dovuto dire, cioè, scusa, sono qui, potresti aiutare, insomma diventa una situazione un po' imbarazzante. Quindi di fatto ho deciso di non obliterare il biglietto perché era troppo complicato.
La multa te l'ha messa, poi
alla fine è arrivato, è salito il controllore, io ho detto ecco, ci mancava giusto il controllore che mi ha chiesto il biglietto, e gli ho spiegato la situazione. E il controllore continuava a sostenere che io potessi comunque chiedere a qualcuno la cortesia. Gli ho detto, ma secondo me sarebbe molto più logico e razionale mettere l'obliteratrice a fianco allo spazio riservato alle carrozzine. Non che io sia obbligata a recuperare qualcuno.
Abbiamo
che mi obliteri il bicchiere.
Per altre due domande, vai Andrea.
Allora, la prima è, tu mi hai detto che è una domanda duplice, in effetti. Giri in macchina, e hai avuto mai problemi con i parcheggi per disabili?
Sì, sempre.
Invece la mia è sulla, prima hai parlato degli aspetti positivi, delle persone che esprimono solidarietà nei fatti, nei comportamenti, viceversa, cos'è che ti dà più fastidio come ostacolo non fisico ma di comportamento degli altri?
Proprio ritornando al discorso dei parcheggi, c'è molta come si può dire, non mi viene il termine
molta
giusto,
superficialità, molto
menifreghismo, cioè no, la parola esatta credo che sia proprio una mancanza totale di rispetto in generale per tutti, non solo per noi disabili, c'è cioè una mancanza proprio di rispetto. Questo è quello che viene, che ho potuto notare in modo particolare. Nel nostro caso sì, cioè le persone non gliene frega niente, cioè le persone tranquillamente arrivano, si parcheggiano, e stiamo parlando non soltanto di persone, cioè stiamo parlando anche molto spesso di medici,
è trasversale questo menefreghismo.
Cioè, le persone che dovrebbero rappresentare la società e che dovrebbero in primis dare il buon esempio sono i primi che comunque, cioè poi alla fine, cioè, si parcheggiano e ti bloccano il parcheggio. E purtroppo capita molto spesso che magari trovi la persona intelligente che comunque capisce, magari si scusa e si sposta.
Si sposta immediatamente.
Trovi però anche l'altra persona che ti dice: ma cosa vuoi? Cioè, che ti tratta come se fossi una rottura di scatole e come se volessi avere un diritto che secondo loro è infondato. Senza rendersi conto veramente delle difficoltà. Poi oltretutto, quando non occupano i parcheggi, molto spesso occupano, invece di occupare il parcheggio, magari si mettono nelle strisce trasversali, che secondo loro, mettendosi in quelle strisce trasversali, non stanno occupando il parcheggio, invece non si rendono conto che è la stessa identica cosa, perché se tu mi occupi le strisce trasversali io non ho la possibilità di aprire lo sportello e di scaricare la carrozzina, quindi comunque non ho la possibilità né di scendere né di salire. Le strisce trasversali non sono state messe perché avanzava un po' di tinta gialla in più, sono state messe perché hanno uno scopo preciso, cioè lo spazio all'interno del quale poi tu scarichi e carichi la sedia.
L'area vasta è accessibile mediamente, molto poco, cioè per chi ha sulla sedia a rotelle
no, molto la escluderei proprio, forse un po' più del poco diciamo un come si dice, medio meno meno.
Grazie a voi, ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.